Un benvenuto per questa ultima serata del percorso sul Concilio. Sembrava tanto lontano e sembrava un percorso impegnativo, e invece, come si vede, siamo arrivati alla fine e anche con una presenza sufficientemente stabile che credo abbia potuto dare a ciascuno di voi una panoramica sufficientemente chiara di che cosa è stato il Concilio e di che cosa ha prodotto. Come dicevo l'altra volta, parecchi hanno chiesto di non finire qui e quindi i fogli che vi hanno distribuito all'entrata e che vi si chiede di ridare all'uscita sono semplicemente la indicazione di chi vuole in qualche modo continuare a riflettere in forme diverse da questa, per gruppi eccetera, sul Concilio Vaticano II, in modo tale che poi nell'anno nuovo ci possiamo organizzare meglio per fare questo lavoro. Quindi chi vuole compila il foglio e lo lascia. Tanto più che siamo esattamente in linea con il Concilio, perché al numero 3 del decreto sull'apostolato dei laici si legge così: i laici derivano il loro dovere e il loro diritto all'apostolato dalla loro stessa unione con Cristo capo. Infatti, inseriti nel corpo mistico di Cristo per mezzo del battesimo, fortificate dalla virtù dello Spirito Santo per mezzo della Cresima, sono deputati dal Signore stesso all'apostolato, che significa che i laici non hanno bisogno di permessi per fare e vivere, promuovere l'apostolato, perché questo viene, come abbiamo sentito da questo documento, da due fonti: l'unione con Gesù Cristo e il battesimo. Per cui proseguire, avere la volontà di proseguire questo cammino, riflettendo ulteriormente, approfondendo alcune tematiche del nostro essere cristiani e Chiesa, noi semplicemente mettiamo in atto questo suggerimento che il documento sull'attività dei laici ci offre. Quindi spero che questa opportunità venga colta da molti, naturalmente anche le reverende suore possono partecipare nella misura in cui possono e lo desiderano. Bene, ora lascio adesso la parola a Don Paolo, che ci presenta la Manchester, che ringrazio molto di aver accettato questo invito a concludere questo nostro percorso riflettendo sulla nostra Chiesa locale.
Evidentemente non ha bisogno di presentazione, ma non vogliamo fargli torto visto che abbiamo presentato tutti. È nato a Tagliano il 5 maggio del 1942,
vecchio,
così potremmo fare poi alcuni di buon compleanno quando sarà ora. E dopo gli studi in seminario è stato ordinato presbitero della diocesi di Vienna nel 1966. Dopo aver svolto alcuni ministeri in diocesi, conseguì la licenza in teologia e il dottorato in liturgia presso il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo in Roma. Per 25 anni è stato docente e preside dell'Istituto di Liturgia Pastorale Santa Giustina di Padova. Dal 2000 al 2008 fu rettore del Santuario di Europa e vicario generale della diocesi di Vienna. Dal giugno del 2008 è vescovo di Casale Monferrato, presidente della Commissione Episcopale per la Liturgia.
Abbastanza vicino al microfono senza parlare.
Un saluto davvero cordiale e gioioso. E, voi capite, anche un pochino di emozione, ecco, l'incontro con tante persone con cui avranno titolo in varie occasioni, in vari modi e momenti, si sono vissute delle delle esperienze, degli incontri, delle amicizie. E quindi davvero è un momento che ha anche questo significato per me. Desidero salutare in maniera particolare il nostro vescovo, ringraziare perché Biella mi pare che abbia fatto una bella figura. Sentivo a Casale dire questo, vedendo questo ampio, questo vasto programma dedicato all'attenzione all'evento così importante del Concilio Ecumenico. Mi sia permesso in questo momento avere un ricordo speciale per Padre Massimo, Monsignor Giustetti, che abbiamo salutato appena pochi giorni fa. Anche qui i motivi sono tanti, ma ne centrerei uno. In quella domenica del febbraio 1987, quando venne tra noi, disse che veniva con 3 libri. Vi ricordate, eh? Era una cosa talmente semplice e fondamentale che nessuno può averlo dimenticato. E il primo libro era quello delle scritture, dove la parola di Dio si è incarnata in qualche modo, si rende a noi accessibile nella lettura personale, comunitaria, nella celebrazione soprattutto. Il secondo libro era il Concilio, i testi del Concilio, i documenti conciliari, da leggere, da conoscere, da realizzare. E il terzo libro, per analogia, lo chiamava libro, era l'uomo, la persona umana, noi che diventavamo in quel momento i suoi figli. Direi che è stato, come dire, molto preciso, molto fedele a questo programma, a conoscere, a farci conoscere questo. E allora vogliamo ricordarlo e ringraziarlo. Ho accettato, così forse un po' per amicizia, di fare questa relazione, che poi mi sono accorto di aver accettato qualcosa di molto complicato, di molto difficile. E naturalmente non aspettatevi una lezione in modis et formis come quelle dei chiarissimi docenti che mi hanno preceduto. Sarà una narrazione sul filo un po' della memoria, data anche l'età, avete sentito, ho 70 anni suonati, sono prete dal 66 e quindi ecco, in questa nostra chiesa biellese sono cresciuto, sono vissuto, ho cercato, ricoprendo quegli incarichi, quei servizi che i vescovi a mano mi hanno dato, mi hanno offerto, di vivere dal di dentro in maniera appassionata la vita della nostra chiesa diocesana. Come fonti utilizzerò in particolare la rivista diocesana biellese, perché in quel momento la rivista diocesana biellese era pressoché mensile, piccola, sottile, carta da formaggio, se si vuole, come si suol dire, ma puntuale, mensile. E credo proprio che se qualcuno davvero affronterà uno studio veramente scientifico, non potrà della realizzazione, della recezione del Concilio in questa nostra diocesi, non potrà prescindere da questa fonte fondamentale. Poi ce ne sono altre, certamente, ma ecco, per quanto riguarda poi un particolare settore che riguarda il vescovo Carlo Rossi, di cui parlerò in maniera ampia, la fortuna ha voluto che il suo segretario, il canonico Lorenzo Viola, abbia con grande attenzione conservato tutto quello che era di Monsignor Carrozzi. E quindi, per esempio, le agende, e quindi, per esempio, i diari anche delle partenze, delle permanenze a Roma, di quanto avveniva, i ritorni, eccetera, eccetera. E poi un lavoro che è fondamentale, una fonte fondamentale per conoscere anche il crescere, il maturare della Costituzione Sacrosantum Concilium. Nel nostro archivio esiste una sezione particolare, il Fondo Liturgico Rossi, dove sono raggruppati tantissimi documenti, per esempio le successive bozze della Costituzione, con tutti i suoi appunti, le annotazioni e tante tante altre cose. Per esempio, Riccardo, che è stato uno dei primi che ho incontrato questa sera e che mi ha detto: non cambi proprio mai, e io gli ho detto: sì, sono sempre tale quale a prima, sempre cattivo come prima, non miglioro mai. Per fare il Magistero in Scienze Religiose a Milano, gli feci studiare, e feci un bel lavoro, la predicazione omiletica del vescovo Carlo Rossi in cattedrale, dal 37 al 72, ma si poteva fare di più. Ogni intervento omiletico in cattedrale, non che lo leggesse solo qualche volta, ma la sua preparazione faceva sì che fosse un foglietto, ma erano anche di più, presente. Si possono ripercorrere gli anni liturgici dal 37 al 72 e si trova, si può fare un lavoro interessantissimo, ma tante altre cose, eccetera. Quindi un'altra fonte potrà essere quella, magari ci sono dei giovani studiosi che possono fare delle ricerche, degli studi, interessati a queste cose, è possibile. Allora, entriamo. Un minimo di premesse di contestualizzazione. La faccio appunto a partire dalla figura del vescovo Carlo Rossi, perché, come dire, fu padre conciliare e fu colui che per primo accolse nella diocesi che gli era affidata il concilio, l'evento del concilio, i testi del concilio, le indicazioni conciliari, e ebbe il dovere, ebbe l'anelito a realizzarlo. Richiamo alcuni dati per quelli che non sono più giovani. Quindi Monsignor Carlo Rossi è nato nel 1890 a Torino. La sua attività in diocesi di Torino fu dapprima viceparroco, poi ebbe diverse mansioni, fu anche missionario degli emigranti a Marsiglia per un certo periodo di tempo, fondatore della sezione Uomini di Azione Cattolica a Torino. Già leggendo gli spunti di predicazione e di conferenze, i maestri cattolici, per esempio, curò molto in diocesi di Torino i maestri cattolici, scriveva sui giornali locali. C'è un punto che non gli veniva dallo studio, perché non aveva fatto studi, non esistevano ancora studi in liturgia, ma era la sua anima, era la sua spiritualità, l'attenzione all'esperienza liturgica è sempre presente, la si coglie in maniera costante. E pensate anche quando il fascismo proibì che i giornali cattolici diocesani scrivessero di certe cose e via dicendo, sul giornale di Torino, non La Voce del Popolo ma Il Momento, che era ancora rimasto questo vecchio giornale, è interessante leggere degli articoli che sono di liturgia, ma se un censore fosse stato attento vedeva che erano di politica, direi quasi mascherati di politica. politica intesa nel senso che vi erano sempre dei valori fortemente umani e della relazione umana e della cittadinanza, ecco, della soggettualità della persona e della comunità, che è interessante vedere. Ma con questa, diciamo così, furberia, parlava di liturgia indubbiamente, ma sapeva trarre da questo cose che erano di grande attualità in quel momento. Il suo predecessore, il vescovo Giovanni Galliano, muore nell'ottobre del 1936. Il 7 dicembre del medesimo anno, 1936, il canonico Carlo Rossi, che era da poco rientrato appunto da Marsiglia, dove era stato missionario degli emigranti e che era canonico della chiesa di San Lorenzo in Torino, viene nominato vescovo, ancora quindi da Pio XI. Non è secondario questo, dirò poi perché. È consacrato nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria, dove era stato viceparroco e dove trascorse anche una parte dei suoi ultimi anni, perché quando non fu più vescovo tornò a fare il viceparroco a Torino per un po' di tempo. E in quell'altra grande cosa che gli piaceva un mondo, e cioè l'ufficio pellegrinaggi, accompagnando ancora finché ha potuto pellegrinaggi in Terra Santa. L'ordinazione avviene il 31 gennaio, entra in diocesi il 19 marzo del 1937, a 47 anni. Vediamo che cosa trova, descriviamo un momento, il seminario. Trova il seminario in grave situazione economica e di l'edificio bisognoso di lavori di restauro. E trova anche dei problemi riguardanti la formazione con rispetto delle persone grandi, di cui farò cenno, ma non dipendeva da loro, da almeno 20 anni non esisteva praticamente più il rettore se non sulla carta. Dal 17 al 27 fece il rettore Monsignor Botta, che se si va a vedere le visite dei vescovi visitatori dice che ottima persona, ma non c'è mai, era parroco del luogo. Per forza di cose, non poteva esserci. E dal 27 al 37 il canonico Francesco Ottino, che aveva accettato controvoglia di fare questo lavoro e a chi chiedeva al vescovo Garigliano perché ha messo il canonico Ottino che non ha voglia di fare il rettore, perché così il rettore lo faccio io. Ricordo ancora Don Colto, lo conosciamo, no? Scoprì che il rettore era il canonico Francesco Ottino quando gli dissero che non era più rettore e che ne sarebbe subentrato un altro, per dire, insomma. Quindi certo, dobbiamo ricordare che c'era Don Oreste Fontanella, ricordiamo che il grande reggitore, non dico rettore perché non, giuridicamente non lo era, ma il grande re, dovette prendere in mano, occupare, fare dei ruoli che di per sé non gli sarebbero direttamente voluti, non sarebbero, era di sua competenza, ma era fortemente necessario perché ci fosse una formazione. Allora, due scelte appunto fondamentali. L'inizio dei lavori e la scelta di due persone che avrebbero dovuto riprendere in pieno la formazione. Come direttore spirituale, nel 37, nel 35 era morto Don Fontanella, nominò Don Antonio Ferraris come direttore spirituale e come rettore nominò il canonico Augusto Viotto. Perché scelse il canonico Viotto? Credo, la mia riflessione, che lo abbia scelto, perché il canonico Viotto, oltre ad essere un uomo di grande formazione, aveva studiato, conosceva le lingue, andava all'estero, per esempio, quindi a quell'ora era evidentemente persona attenta, aperta, però era da tanti anni assistente diocesano della GIAC, sapete, la Gioventù Internazionale Cattolica, quindi era impegnato nella conoscenza e nella formazione giovanile. Evidentemente ritengo che i motivi della sua cultura, del suo essere già in seminario come docente e poi questa esperienza in mezzo ai giovani abbia indotto il vescovo Rossi a sceglierlo come rettore. Però mentre, come dire, la parte il lavoro di Don Ferraris poté proseguire per un po', purtroppo alcune cose non andarono bene nei rapporti tra Rossi e Viotto. Viotto andò poi nel sud per diversi anni, eccetera, eccetera. Allora ecco che il vescovo posò l'occhio su di un altro personaggio, forse un altro registro, sul parroco di Lessona, Don Delfino Maggia. Evidentemente un'altra prospettiva. Questo aveva lavorato tra i giovani, non siamo andati ben d'accordo, non so di chi sia la colpa, non riesco, nei documenti non si dormirebbe che qualcuno che era all'epoca dicesse. Don Delfino Maggia, quindi un pastore d'anne in cui il vescovo Rossi ebbe poi sempre grande fiducia. Ma, ahimè, il Don Delfino Maggia solo per obbedienza accettò. Era parroco di Lessona, accettò di fare il rettore, ma il sabato e la domenica andava a Lessona. E dopo un po' lasciò. Vi fu un momento in cui fu rettore, quella figura santa, di cui forse sarebbe... Anche lì pare, se si facesse la causa di beatificazione, credo che si riuscirebbe, di Don Agostino Miglietti, il prefetto, il vicerettore per eccellenza, cresciuto dalla sua giovinezza in seminario, anche per motivi di salute, fu rettore, ma poi purtroppo mancò, e allora ecco la scelta di un giovane sacerdote che si chiamava Luigi Maffrio. Luigi Maffeo prese di punta il suo lavoro, sia per quanto riguardava l'aspetto formativo disciplinare, sia per quanto riguardava la elevazione del livello degli studi. Ci riuscì specialmente per il livello delle scuole medie e liceo. Io sono entrato in seminario nel 1953. E ricordo che, qui siamo a quasi coetanei, dopo Giovanni, eccetera, che davvero gli studi, i professori che erano nella ginnasio, media, ginnasio e liceo, erano davvero validi. Per quanto riguarda la formazione di nuovi docenti di teologia, bisognò aspettare che fosse inviato a Roma Don Pier Giuseppe Bonna. Fu il primo che venne inviato dove Don Bonna, non mi sembrava di averlo visto, non so che dov'è, c'è, ma sta nel suo, ecco. E poi dopo fu soprattutto con Monsignor Giustetti e poi anche con Monsignor Mane, ancora Monsignor Giustetti, che si cominciò di nuovo, no, a pensare che era necessario, proprio perché il concilio diventasse proprio mentalità dei giovani seminaristi, poi quindi dei sacerdoti, inviare a Roma sacerdoti perché studiassero nelle visioni e nelle metodologie nuove. Un'altra figura che è bene ricordare, che è presente anche se di grande differenza, Don Chiarino de Toma. E vorrei ricordare ancora una volta, per completare la figura di questi sacerdoti con i primi, quelli che più lui aveva intorno, il suo confessore era padre Carlo Mino. Vedo qui diverse suore del Cottolengo, chi di noi non sa chi è stato, per la chiesa biellese il padre Carlo Mino, o dell'oratorio, fondatore della piccola casa della Divina Provvidenza in Biella, piccola casa che è quella di Torino, evidentemente, ma della sede biellese, quella cittadella della carità, che è il Cottone, fu fondatore o padre per tantissimi anni. Una scelta molto interessante anche questa, che la dice lunga, no? Sulla spiritualità di quest'uomo. Direi così, che allora i due temi che egli affronta immediatamente sono la formazione del clero, una scelta veramente fondamentale, no? Era un nuovo vescovo che a 47 anni arriva al seminario pieno, per sua fortuna, ma è necessario formare, la formazione del clero, formazione sotto l'aspetto disciplinare, diciamo così, umano, sotto l'aspetto culturale e sotto l'aspetto spirituale, la formazione del clero, dotare quella diocesi a cui era stato inviato di un clero formato, di un clero che avesse una sua forte spiritualità e anche una capacità di affrontare i tempi e le situazioni in cui sarebbero entrati, dotati di una buona cultura. L'altro suo grande campo di lavoro fin dall'inizio fu l'azione cattolica. Come vedete, dunque, i due binari del grande pontificato di Pio XI. È uomo del suo tempo, Rossi, e aveva assorbito il magistero del pontefice Pio XI. Pio XI non era tanto simpatico, si vede, per cui lo si studia poco, poi non l'hanno fatto beato, vabbè. E, come dire, allora Pio, un grande pontefice anche lui, nonostante la faccenda dell'uomo della provvidenza, che poi la frase non è questa, non l'ha mai detta questa frase, disse: l'uomo che la provvidenza ci ha fatto incontrare per la strada, ma non ha mai definito Mussolini l'uomo della provvidenza, tra parentesi, tanto per essere precisi nelle cose che si dicono. Quindi, sacerdoti e laici, il sacerdozio e il laicato, l'azione cattolica. Don Giovanni ricordava poc'anzi la apostolica mattuositate. Ebbene, l'apostolica mattuositate è, come dire, il condensarsi in un documento della lunga esperienza di azione cattolica. Non intendo semplicemente l'associazione chiamata Azione Cattolica Italiana, ma dell'agire dei laici nella Chiesa. Mi pare dunque che queste scelte dicano di un uomo che aveva le idee molto chiare, molto chiare, che non aveva molti pronti. La sua spiritualità era liturgica, il che vuol dire una spiritualità appunto senza fronzoli, una spiritualità centrata sul mistero di Cristo, sulla Pasqua di Cristo, su ciò che è il centro della fede cristiana, la passione, la morte e la risurrezione di Gesù. Possiamo aggiungere ancora questo, per concludere: il prete e poi il vescovo Carlo Rossi è nettamente e chiaramente antifascista, ma non dell'ultima ora, non quando si era da rifarsi delle verginità, ma antifascista da sempre. Lo si percepisce dai suoi interventi, lo si percepisce dai suoi scritti, non parliamo poi, non è qui la sede, di quanto ha operato durante la guerra. Ci sono altri, hanno studiato, hanno presentato questo, ma è la logica conseguenza del suo essere interiormente antifascista, ma non per aspetto politico, ma per la incompatibilità sentita a fiuto, a pelle, direi, e razionalmente, la incompatibilità tra la visione cristiana rispettosa della persona umana e una visione assolutista della vita, delle relazioni, della società, eccetera, eccetera. Padre conciliare. Potremmo ricordare ancora un evento, l'evento del 49, da lui fortissimamente voluto, cioè a dire la peregrinazione Maria. da lui fortemente voluto, perché l'amministrazione del santuario non era favorevole, tanto che non sto qui a dilungarmi. E vorrei però aggiungere anche qui una noterella storica, di chiarezza storica. Voi sapete, si dice e si legge, che le peregrinazio Marie che ci furono in Italia furono volute dalla Chiesa per far vincere la DC nelle elezioni. E sarà magari anche così, nel Gallese non è stato così, perché guarda caso, le elezioni, se non mi sbaglio, furono del 48 e la peregrinazio del Gallese fu del 49, quindi c'entra niente. La peregrinazio, nella visione di Monsignor Rossi, fortemente supportato in questo da Don Ferraris, fu una grande missione popolare, voluta perché potesse avvenire una riconciliazione in un territorio dove le divisioni, dove la barbarie, dove il fratricidio, per necessità di cose, non facciamo qui storia, si erano realizzate. Una riconciliazione non a un prezzo, evidentemente, ma una riconciliazione. Questo è stato il tema della predicazione, degli interventi del vescovo, Ferraris, eccetera, eccetera. Padre conciliare. Egli parte per il concilio ed è interessante leggere le parole con cui il vicario generale Giuseppe Botta in cattedrale lo saluta. Notate bene, il saluto avvenne in cattedrale. Non solo il vescovo Rossi fece questo, evidentemente, ma è per dire, ne avranno parlato certamente i docenti, del clima di attesa, magari non di tutti i vescovi italiani, certamente. Qualcuno pensava che andare al concilio, scusate se sono un po' sbarazzino, sono sempre uguale, come diceva Riccardo Bresciani un momento fa, magari qualcuno pensava che era andare giù 3 o 4 giorni, cantare messa, togliere e mettere la mitra, condannare il comunismo e venire a casa. Qualcuno magari pensava questo, ma non certo il vescovo Rossi. Ebbene, con una celebrazione di preghiera, un saluto in cattedrale, quindi solenne, per far capire che il vescovo vi andava non come singolo personaggio, ma appunto come vescovo, e che portava là le istanze anche della sua chiesa, e il Monsignor Botta, per salutarlo, utilizzò le parole con cui Monsignor Giovanni Pietro Losana nel 1870 aveva detto di sé, salutando i diocesani e partendo per il Vaticano prima. Monsignor Botta le assume, Monsignor Gagliano, Monsignor Losana le aveva dette per sé, in prima persona. Monsignor Botta le applica e dice: le auguro, eccellenza, che anche lei, come il grande vescovo Losana, possa dire queste parole. Quanto a me, io mi troverò, lo spero, con l'aiuto dell'Altissimo e con la protezione della pietosa mia e vostra madre Maria d'Europa, mi troverò giudice libero, attento e fermo, e senza rispetti umani. Losana l'ha fatto davvero, in piedi, al 100% questo. Ma anche in una maniera certamente diversa, ma si può dire anche il vescovo Carlo Rossi. Terminato il concilio, dice ancora, diceva Losana e augurava Botta a Rossi, terminato il concilio, qualunque siano per essere le sue decisioni, io me ne tornerò, sommesso e docile alla voce della Chiesa che parlò, ispirata e sorretta dal Santo Spirito di Dio. Ecco, un saluto e un augurio molto molto bello, che univa insieme queste due figure che hanno seduto sulla sede di Ellese per più tempo, no? Il vescovo, lo auguriamo, il vescovo Giovanni Pietro Losana, 40 anni, il vescovo Carlo Rossi, 35 anni, ambedue padre conciliare. Il vescovo Rossi, però, non andò al concilio soltanto, ma fu partecipe attivo nel lavoro di preparazione del concilio, nella fase preparatoria. Nella fase preparatoria egli fu membro della commissione per elaborare la bozza della Costituzione sulla liturgia, della Costituzione Sacrosantum Concilio. Occorre non meravigliarsi di questo, avevo già parlato di questa sua spiritualità liturgica. Nella prima lettera pastorale egli parla, che scrive ancora da Torino, il primo saluto alla diocesi, mette già avanti questo fatto della centralità nella spiritualità e nell'azione pastorale della celebrazione della liturgia. E dal 1947 egli era fondatore, vicepresidente, poi presidente del Centro di Azione Liturgica, quindi partecipe attivo e creativo di quel movimento liturgico che è di tutta l'Europa, che fu la matrice poi della riforma liturgica, della Costituzione, eccetera. Quindi membro preparatorio della commissione preparatoria, ma membro non così di secondaria importanza, che diciamo così diceva: chiedo di chiudere la finestra perché sento. No, se si vede nel fondo liturgico si vedono, per esempio, gli Altiora Principia de Participazione Laicorum alla Santa Liturgia li ha scritti lui. Ci sono il documento, ci sono le veline, no? Perché scriveva tutto lui a macchina, scriveva a mano, poi a macchina, era un lavoratore in defesso. Ed è interessante vederli, e visto che cosa li fonda? Il diritto, no? Dei laici di partecipare alla liturgia sul loro battesimo, sul fatto che sono dei battezzati. E qui la sua libertà, purtroppo, entrarono poi altre voci della prospettiva francese che preferivano un'altra linea, un'altra visione. Allora le cose vennero un po' pasticciate, e non poi tutte le vicende, insomma, degli altri. Comunque sia, l'importante è che, per dire, un punto molto importante, si ritenne di affidare a lui la commissione internazionale, si ritenne di affidare a lui la elaborazione di questi Altiora Principia, cioè i principi più alti, no? Principi fondamentali. Poi, durante il concilio, egli fu membro della commissione liturgica conciliare. Vi avranno qui parlato del colpo di mano del secondo giorno del concilio, no? E cioè quando il cardinale Lienard disse: ma non possiamo fare le commissioni qui seduta stante, non ci conosciamo, e cominciarono a fare così i padri conciliari, l'anello serve anche per quello, sì. Allora li videro uscire e non si capì perché. Allora poi, dopo un po' di tempo, le commissioni vennero elaborate. Monsignor Carlo Rossi risultò secondo nelle elezioni. Dico queste cose per dire che appunto non era l'ultimo arrivato, secondo, e in una votazione, quindi certo vi erano state presentate delle liste e via dicendo, ecco. E lavorò, diversi sono i suoi interventi di concilio sugli Altiora Principia, per esempio, su altri aspetti del tempo liturgico, la liturgia delle ore, l'anno liturgico e via dicendo. Fu relatore in aula della commissione, fu relatore di quello che sarà poi il capitolo riguardante la musica e l'arte nella liturgia, capitolo 7. E poi, terminato il concilio, fu ancora membro della commissione ad exequendam constitutionem liturgicam, che aveva come presidente il cardinale Mercaro, con cui era molto legato da amicizia e da unità di visioni, e fu il primo presidente della commissione liturgica della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, e per questo, nonostante che sia non come lui, ma sono orgoglioso di essere oggi presidente di quella commissione, non per quel che faccio, ma perché mi ricordo sempre il carissimo Monsignor Rossi. Nel 1955, adesso cominciamo, esprime gioia in uno scritto. Perché? Perché gli studi De Generali Liturgica Instaurazione sono in atto. 55, eh? Il che vuol dire che la riforma liturgica non è un pallino del concilio, ma il movimento liturgico mano a mano ha fatto sì che Pio XII abbia avviato la riforma della liturgia. E da dove cominciò? Dal triduo pasquale. Chi è un po' vecchietto con il sottoscritto ricorderà 1950, ripristino della veglia pasquale, 1954, ripristino del triduo pasquale, Pio XII, no? Ecco. Perché? Perché si sentiva, era la Chiesa tutta che sentiva il bisogno, veniva dal basso, dai vescovi, dai presbiteri, dai fedeli, la necessità di poter meglio usufruire, questa era la grande meta del movimento liturgico, di poter usufruire dei tesori della liturgia, di potervi accedere. E lui nel 55 scrive un articolo: gli studi De Generali Liturgica Instaurazione sono in atto. E presenterà, come dire, in maniera minuziosa, un documento del 25 febbraio del 55, documento De Rubricis ad Semplicorem Formam Redigentis, uno sfrondamento già di tante cose, eccetera. Qual è il succo di quell'articolo che scrive? Perché è importante questo? Cristo è al centro della liturgia, perché al centro della liturgia sta il suo sacrificio, la Pasqua. No? Guardate che il Concilio non ha detto altro che questo, eh? Sacrosanto il Concilio non dice molto di più di questo a livello nodale, a livello centrale, nei primi cinque numeri che sono quelli teologici, che poi spiegano tutto il resto. Non dice nient'altro che questo. Esattamente, il mistero della salvezza a tante tappe arriva ad un certo punto, Cristo, la sua Pasqua, dal costato di Cristo viene la Chiesa, che ha il numero 6, che ha il compito di annunciare e attuare il mistero pasquale, per sacrificium e per sacramenta, attraverso la messa, il sacrificio e i sacramenti. A questo è mandata la Chiesa. Numero 7, la liturgia è presenza viva e reale di questo mistero pasquale. Cristo è presente nella Chiesa che celebra, nella parola annunciata, nei ministri e in maniera speciale e peculiare nell'Eucaristia. Cristo è al centro della liturgia, perché al centro della liturgia sta Lui, è la presenza di Lui. Quindi, per questo è fondamentale, per questo è bello che si avvii una riforma, per poter sempre più entrare a capire e a vivere questo. Verrà il nuovo ordine della Settimana Santa, concetto e prassi di riforma, che si sta facendo strada, che lui accoglie e scrive. Li leggevano tutti i sacerdoti questi articoli. Beh, questo non lo so, non sono capace di dirlo. Poi sapete, nessuno è profeta in patria. Se lo dice il vescovo di casa, magari non si ascolta. Se lo si va ad ascoltare in una conferenza fuori, interessante. Capita così, no? Per cui non voglio dire che questa acutezza e profondità che aveva lui si sia automaticamente trasfusa in noi, non lo so. Non tocca a me valutare, non tocca a me giudicare. Io direi che sì, in buona parte sì, da quel che posso capire. Però 1956 era per dire che la cosa viene da lontano, ben prima del concilio. Scrive una lettera pastorale intitolata I giorni più sacri, cioè il triduo pasquale. Ma perché i giorni più sacri? Perché non so, c'è più funzioni in chiesa? No, perché sono i giorni memoriali dell'evento pasquale. E qui troviamo un'ampia trattazione del concetto di partecipazione, altra parola che non viene per la prima volta dal concilio, ma che è inculcata già prima, nell'Azione Cattolica se ne parlava certissimamente, tra i laureati cattolici, immaginare tutta l'eredità che so di Montini, per esempio, e via dicendo. In questo 1956 si realizza ad Assisi il primo congresso internazionale di pastorale liturgica, di cui lui è l'organizzatore. In questo fondo rosso c'è tutto il faldone della corrispondenza con i maestri che lui aveva, che invitava insieme con il comitato internazionale, naturalmente, per venire a parlare a questo primo congresso internazionale di liturgia, dove vengono fuori temi come per esempio quello dell'inculturazione e dell'adattamento, 1956. E nel medesimo anno parla del congresso eucaristico diocesano a San Vigliano, e lì trova un neo, tutto bene eccetera, ho segnato un neo: non partecipazione del popolo al canto, bene il coro, ma ecco, il popolo non ha potuto partecipare al canto. Sono piccole coserelle che ho strapolato nella rapidità della lettura, bisognerebbe leggere tante altre cose. In quel medesimo periodo, 57, 57, 58, eccetera, in quel medesimo periodo propone al clero tutto un itinerario da farsi di formazione sociologica, pedagogica e di spiritualità. Sociologia, pedagogia, spiritualità, con grande attenzione all'attualità. Nel 1959, lettera pastorale, come pensa, come prega, come agisce la Chiesa nella liturgia. Pensa, prega, agisce, non guarda, non assiste. La Chiesa è la Chiesa, non il prete, la Chiesa. C'è un bellissimo articolo coevo di questo, scritto sulla rivista liturgica di Finalpia, sul vescovo, la figura del vescovo che presiede la Chiesa che celebra in questi anni. 10 anni prima era uscita l'enciclica Mediator Dei di Pio XII, che è una grande fonte di Sacrosanctum Concilium, e queste cose passano in Sacrosanctum Concilium. Passaggio logico, passaggio atteso, non novità, almeno per lui, che accoglie con grande gioia ed entusiasmo. Erano, come dire, questi valori erano grandi valori suoi, non c'è dubbio. Aveva fatto il sinodo nel 1951, se uno va a leggersi le tre allocuzioni sinodali, girano tutte su queste tematiche. Ma ho già fatto delle domande applicazione sempre riuscita, sempre ha saputo trasmetterli, sempre accolti questi valori che erano suoi e che lui viveva profondamente? Ecco, queste sono le domande che uno studio più attento dovrebbe affrontare, che io non mi sento, come ho detto, in grado di rispondere. Certo, a mano, sulla rivista diocesana fa seguire alla gente, a chi leggeva, ai fedeli, questo straordinario avvenimento per la Chiesa, da prepararsi nella preghiera, ed ispirandosi alla prima enciclica di Papa Giovanni XXIII ad Petri Cathedram, estrapola i tre valori: verità, unità, pace. Commenta, pubblica la Petri Cathedram e la commenta, tirando fuori il succo e riproponendolo, questo succo: concilio, verità, unità, pace. La Chiesa in giovinezza perenne deve vivere questo evento straordinario proprio con questa capacità. Puntualmente segue e presenta gli esiti delle settimane sociali dei cattolici italiani, perché gli sta a cuore la formazione sociale del clero e del laicato. Presenta, analizza, commenta. Carattere cristiano del lavoro nel magistero di Giovanni XXIII. È un uomo il quale legge con grande attenzione tutti i documenti papali, ma non pedissequamente, non facendone solo cassa di risonanza, ma tirandole fuori, ecco ciò che era il succo. In questo momento gli sta a cuore anche un'altra cosa: la casa, che la diocesi abbia una casa di esercizi. È Don Ferraris che sente questo fatto, ma lui lo prende sul cuore, lo prende a cuore. Pensate che, ahimè, per i preti, no? Inventerà anche una specie di giornata diocesana per la casa d'esercizi in cui bisognava fare delle raccolte. Vabbè, questo magari ha fatto venire in uggia la casa degli esercizi. Diciamo le cose un po' terra terra, umane, la casa d'esercizi. Don Ferraris ci raccontava sempre e si faceva del... Ricordate quando Don Ferraris rideva sul serio, quando c'era qualcosa. C'è che lui e Don Basla erano andati in macchina con il conte Nemegildo Zegna, a cui avevano chiesto degli aiuti per fare la casa d'esercizi. E disse il conte: ma il capisnem dei, non capisco tanto bene cosa sia una casa d'esercizi. Allora gli hanno proposto di andare a Casale Portecerro, dove ce n'era una famosa, no? Casale Portecerro, Getsemani di Casale Portecerro. E andando spiegavano, eccetera. Ah sì, ho capito, Alena roba della Democrazia Cristiana. Di ritorno parla, cataparla e via dicendo. Io bene capito che sei senza fondo, sei senza fondo. Va bene. Ma però vi è una domanda, Don Ferraris. Sicché Nostra Signora l'ha creato. Sì. Ma Nostra Signora chi l'ha creato? Ecco, per dire il dialogo, eccetera. Poi i soldi non vennero, ma venne la villa del Brovarone, come ben sapete. Perché? Perché quella villa era dei Lesna, ma l'avevano poi presa, i Lesna erano andati un po' a catafascio, l'aveva inglobata il conte ed era lì sulla panoramica, eccetera, eccetera, e donò alla diocesi questa casa, eccetera. Interessante è che egli è attento non solo alla liturgia, al fatto liturgico, ma coglie, cosa che per uno che conosce a fondo e vive la liturgia, non può sfuggirgli, la intrinseca relazione con la parola di Dio. La pastorale del 61 ha proprio questo tema sulla parola di Dio. Analizza, presenta proprio questo tema. Subito fa sua la parola, il termine aggiornamento, che era uscita, sappiamo, dalla Papa Giovanni XXIII. Informazione puntuale sulla fase preparatoria in cui è presente, come ho detto. Presenta la Mater et Magistra e la commenta. Affronta puntualmente la questione della immigrazione, con interventi precisi e puntuali. L'immigrazione allora era quella del sud, non era quella dei paesi terzo mondiali, era la questione del sud. Nel 61, 25-12, la Costituzione Apostolica di Indizione del Concilio, pubblicata integralmente e commentata. Nel 72, una lettera pastorale intitolata così, Chiesa di, fonda l'evento conciliare su, imminente, su motivazioni di natura ecclesiologica, non disciplinare, non di nuovi dogmi o cose di questo genere. Ricorderete poi che per scelta di Paolo VI il concilio si indirizzò proprio sul binario del rispondere alla domanda: Chiesa, che cosa dici di te stessa? Allora, che cosa dice in questa lettera pastorale, Chiesa viva, su cui fonda l'evento conciliare, la necessità e il significato dell'evento conciliare? Parte dall'ecclesiologia del corpo mistico, non certo dall'ecclesiologia della Societas Perfecta. Il corpo mistico del 46, Pio XII aveva scritto l'enciclica Mystici Corporis, che era punto avanzato di un'ecclesiologia che si andava rinnovando. Presenza relazionale con Cristo e con il mondo. Ancora sulla preparazione spirituale, una legge presenta, perché Giovanni XXIII non è poi tanto facile da conoscerlo, è molto facile oleografizzarlo o estremizzarlo o rinchiuderlo. Per me è un mistero, per me Papa Giovanni XXIII è un mistero. Non ho ancora trovato una lettura che mi abbia soddisfatto. Bene, perché pensate questo Papa che cosa scrive alla vigilia del Concilio? Una lettera che è intitolata Penitentia Magere. Già, Penitentia Magere, perché per far bene un concilio bisogna convertirsi. E bisogna fare penitenza, bisogna digiunare, bisogna pregare. Oh, che robe strane! Ma che robe strane! Sì, Papa Giovanni gli piacevano queste cose, gli piacevano. Parlava magari che gli dispiacevano quelli che parlavano sempre come se tutto il mondo andasse male, ma era da qui sulle cose fondamentali. Penitenza magere. E in questo luce c'è una lettera collettiva dell'Episcopato italiano. E a questo punto parte, non è come Gelindo va e ritorna, uno scritto intitolato Partendo per il Concilio, che poi avrà il suo pandan in uno scritto, di cui mi sono preso qui alcune cose, dove informa sulla conclusione della prima sessione. Ecco. Dopo la non breve assenza per la partecipazione al concilio sono rientrato nella normalità. Tengo però a dichiarare che con l'anno non mi sono mai staccato dalla diocesi. Ora però, carissimi, entrando in pieno nello spirito del concilio, che è spirito di rinnovata vitalità e di intensificata azione pastorale, occorre che tutti insieme raccogliamo le nostre forze e diamo un nuovo vigore al nostro lavoro. come al concilio, dal concilio la Chiesa sta ricevendo un aspetto nuovo, maggiormente adeguato alle esigenze contemporanee e con una più pronta e completa rispondenza alle situazioni del nostro mondo, così nel più ristretto ambito della nostra diocesi è necessario che ci rendiamo ben conto della necessità di rinnovamento e, come si dice oggi, di aggiornamento nei nostri piani di attività religiosa. Non era il concilio contro voglia e non assisteva né passivamente, mi pare di poter dire, leggendo queste cose, che era là passivamente, che non scriveva a casa, qui mandano tutto in aria, qui tutto viene... Era dentro. Nel 1959, 60, eccetera, aveva già i suoi anni, non era un ragazzetto che si entusiasma, che ha conosciuto il Monsignor Rossi, non era certo uomo di facile entusiasmo, ma è contagiato, ecco, direi questa parola, è contagiato. Presenta la Pace in Terris e la commenta attentamente. C'è un articolo intitolato L'ora dei laici, dove commenta un discorso di Paolo VI, perché direi fa bene a fare così. Egli non è l'arcivescovo di Milano, che può avere una cattedra che già di per sé rende importante ciò che dice. Egli è il vescovo di Vienna, che è una diocesi, è una chiesa, ma ecco. Allora, l'autorevolezza del suo pensiero la attinge costantemente, ma non solo per ripetere stancamente, ma per ispirarsi. Ecco, l'ora dei laici. Nel 63 fonda l'Istituto Diocesano per la formazione del giovane clero. Del giovane clero. Riuscirà, non riuscirà, porterà frutti anche qui. Qualcuno dovrebbe studiarlo bene, studiarlo meglio, attentamente. Certo, mi pare che stava comprendendo, siamo alla fine della prima sessione, stava comprendendo che per potere, che questo aggiornamento non fosse un avatar senza alcun significato, no? Un ritornello senza alcun significato, occorreva di nuovo la formazione, la formazione. Il 31 gennaio del 1964, con celebrazione solennissima in cattedrale, consegna a tutti i 30 sacerdoti, i 130 sacerdoti presenti, il testo della Costituzione Sacrosantum Concilium. Significativo, no, questo? Ecco, un atto di chiesa, non un documento qualunque. Nel 1964 vive ad Europa e presiede la RUC Pax Christi, perché dovete sapere che questo nostro vescovino fu per tanti anni presidente della sezione nazionale di Pax Christi, dal 1949. Liturgia e Pax Christi, o che pastrocchio? No, non è un pastrocchio, se ci pensiamo bene, eccetera, eccetera. Istituisce la commissione liturgica diocesana in maniera tale che, ecco, il 31 gennaio del 1965 arriva il primo frutto del concilio, il nuovo Ordo Missa. Allora che cosa inventa? Istituisce, magari qui c'è stato qualcuno che ne fece parte, istituisce un insieme di gruppi guida, preti, laici, suore, che studiavano e si portavano nelle varie plaghe della diocesi per presentare il nuovo Ordo Missa, in modo che non piovesse dall'alto, in modo che potesse essere accolto e recepito. I gruppi guida. Elabora e pubblica, sarebbe bello andarne a riprendere, una minuziosa e chiara traccia per questi gruppi. È vera catechesi, tracce per istruzioni sul concilio, è uno strumento assai utile e credo che lo sarebbe ancora oggi riprenderlo su questo tema. commenta attentamente le tre grandi testi, Mater et Magistra, Pacem in Terris, Ecclesiam Sum. Il pastore è lì presente, li commenta, non gli sfugge nulla e cerca di proporre tutto, non nasconde nulla, non abbassa nessun livello, mi sembra. Nel giorno dell'Epifania del 66 tiene un'omelia intitolata Il Concilio Epifania della Chiesa. Non credo che in Italia ci siano stati tanti vescovi che abbiano scritto a metà concilio una omelia come questa. Omelia, il concilio Epifania, cioè che rivela nell'essere, nel dover essere, evidentemente, la rivela in quel che è, nel progetto del suo fondatore, in quello che non è per la sua peccaminosità e quello che è chiamata a diventare. I temi della collaborazione e collegialità, i temi del popolo di Dio e del presbiterio sono ben presentati e subito il 28 dicembre del 66 emana il decreto per costituire il Consiglio Presbiterale e subito dopo il Consiglio Pastorale. Don Ferraris, provicario generale, ne è il segretario. Nel 1967, 30 anni di episcopato, dà le dimissioni che non sono accolte. Lo scrive, dice: 30 anni ne avrete forse abbastanza di me, sono troppi anche per me, purtroppo non sono state accolte le mie dimissioni. 1967 ancora, una lettera pastorale intitolata Prospettive pastorali. Vedete quale logica teorica, no? Di elaborazione di pensiero, di elaborazione di proposta, prospettive pastorali. Non può non avvenire così se il Concilio ha detto e propone, eccetera. Gioventù, primo tema. Famiglia, catechesi, problemi sociali. Le nuove, occorre inserirsi nella vita del mondo. Questo è il filone, no? Di queste prospettive pastorali. Affronta la Populorum Progressio, l'anno della fede, ricordate che già Paolo VI aveva indetto un anno della fede, inizia alcuni corsi teologici per laici, vi voglio dire i relatori, Don Germano Re, casalese, del clero casalese, tuttora vivente, ha lasciato il presbiterato, vive in Germania, uomo di punta. Padre Banducci, Monsignor Bettazzi, la ricordo ancora adesso, quella sera in Duomo, la conferenza di Monsignor Bettazzi, in Duomo. Mica aveva paura di queste, che chissà mai scandalizzassero la gente. 1968. Cominciano i lavori di adattamento dei presbiteri e allora sentirai bisogno di da questo momento, poiché il 68, ve leggerò poi dopo a parte, un testo intitolato Una parola franca. Ma anche qui l'ispiratore chi è? Paolo VI, evidentemente. Sul tema dello studio della teologia, tentando di discernere tra indagine, ricerca, divulgazione. Federa i campi, il campo dell'indagine, il campo della ricerca, il campo della divulgazione, da tenere non separati, ma che necessitano di registri e modalità diverse. Non freni, ammirazione e fiducia, tranquilla attesa. E però responsabilità di vescovo che ha il dovere di essere vigile e custode. 1969, 1968 partono i primi missionari biellesi Fidei d'Orno. Egli li presenta esattamente come frutto del concilio. E scrive una lettera pastorale che riguarda questo, ma è per il popolo di Dio, intitolata Andate, andate. Inizio, certo, iniziano le preoccupazioni per come, non tanto forse da noi, qualcosa anche da noi, ma ecco, ma io per quanto abbia letto, Leo prima ve ne risparmio, per quanto abbia letto e riletto questi testi, non ho mai provato una parola di sfiducia nel concilio, che come, ah, povrami, cosa abbiamo mai fatto? Questo no, assolutissimamente. Appare anche, ne parla la prima volta, la parola contestazione. Contestazione. Ma preferisce trattare altri temi, numero dopo numero. Il popolo di Dio, la pastorale del lavoro. Dice così in un certo momento: sarebbe ingiusto se in campo disciplinare io mi lagnassi del clero biellese. Monsignor Rossi non era certo uno che cercasse la popolarità o facesse gli applausi, al contrario. In quell'anno, nel 69, immagina su riflessione e suggerimento del compianto canonico Franco Coda, inizia una nuova struttura educativa per il seminario, una equipe formativa con un rettore, canonico Franco Coda appunto, un padre spirituale, che era il canonico Carlo Tua, e degli animatori, cioè non più dei chierici che facessero l'assistente, ma anche con sacrificio, prendendo dei preti giovani e mettendoli in seminario come equipe educativa, pensando che investire su questo era importante. La prima equipe educativa era formata da Don Carlo Gariazzo, Don Pier Giuseppe Bona, il sottoscritto, e poi Don Remo Baltrocco. E mi permetterete qui di dire un fatto. Certo, la cosa non fu indolore. E mi ricordo una seduta pomeridiana in biblioteca del seminario. Noi, i professori, allora ce n'erano ancora, i professori, eccetera, eccetera, io definii poi con i miei amici e colleghi quella serata l'inferno. Ricordate come diceva il catechismo dell'inferno? In lui ogni altro male senza alcun bene. Di questa nostra equipe fu detto ogni male senza alcun bene. Ma carissimi, e lo dico ancora con grande emozione e commozione, il vescovo Rossi soffrì, perché pur essendo forse poteva apparire persona introversa, ma il suo volto era parlante, gli occhi e il volto parlavano. Soffrì moltissimo, non disse una parola. 3 giorni dopo inviò una lettera a noi in cui riconfermava la fiducia, riprendeva e non accedeva a diverse, alla gran parte delle cose che ci erano state opposte, richiamava e valorizzava alcune di quelle cose e diceva che bisognava continuare così. E poi gli incontri personali, le cose, ecco. Ringrazio davvero di aver vissuto questa esperienza che mi ha fatto conoscere quel vescovo sotto questo profilo. Il concilio, nuova struttura educativa. Nel 70 Don Ferraris diventa vicario generale. Nel 70 istituisce un centro diocesano di attività pastorale e anche qui con una signorilità che era sua caratteristica chiama a dirigerlo Don Pierino De Toma. non erano sui medesimi punti di vista, certissimamente. Non avevano le medesime prospettive. Ma era molto stimato da gran parte del clero Don Pierino de Tova. E allora ecco che lo scelse. Poi la cosa non ebbe seguito per quanto riguarda l'attività di Don Pierino, e lo nominò vicario episcopale per la pastorale, no? Il suo successore fu Monsignor Marchi. Ecco. L'idea era appunto quella dell'avere un coordinamento per la elaborazione del piano pastorale, eccetera, eccetera. È 70, un nuovo consiglio pastorale, un nuovo consiglio presbiterale. Per la catechesi esce il documento base, il progetto della catechistico italiano, e ne presenta le cose a parole molto positive sul lavoro del precedente consiglio pastorale, e scrive un articolo intitolato "Riprendiamo le adunanze di cariali". Ecco, erano andate un po' scombussolate, perché si trattava di passare dalle tradizionali adunanze di cariali, dove andavamo per risolvere i casi cosiddetto, ma non sto a spiegare cos'è, erano degli esercitazioni scolastiche, soprattutto di teologia morale. Evidentemente le voleva, infatti, nei primi momenti queste adunanze vicariali, oltre che per l'aspetto pastorale, si doveva studiare i documenti del concilio. Nel 71 istituisce la Caritas diocesana. Nel febbraio del 72 vengono accolte le sue dimissioni, e scriverà l'ultimo numero della rivista diocesana, che aveva assunto la copertina verde nel frattempo, intitolato Congedo. Dell'episcopato Piola dico soltanto una cosa che riguarda, perché chiaro, l'accoglienza del concilio, se potessimo riassumere tutto, vi sono i filoni principali, no? Abbiamo colto la liturgia, la parola di Dio, la missionarietà, la attenzione alla formazione dei laici e dei presbiteri, l'attenzione ai problemi, direi che ha tentato, certo da parte sua non vi fu rifiuto, non vi fu nessun pregiudizio e preclusione verso, contro il concetto, ha tentato certamente di fare quel che poteva per proporre, per presentare. Di Monsignor Marchi vorrei rimarcare, in particolare, con grande collaborazione di Monsignor Marchi, il grande sviluppo del lavoro sulla pastorale sociale. In quegli anni fu proprio l'ambito della pastorale sociale dove la novità conciliare venne presentata. Smetto perché serve ancora tante cose, ma viene tardi. Mi ero preso anche questo libro, gli scritti da Il Biellese, uno dei volumi di Don Ferraris. Non ho trovato degli scritti direttamente sul concilio da parte di Don Ferraris, mi sarebbe forse dovuto sfogliare di più Il Biellese. E certamente lui ne parlava a livello di formazione, io credo, nei ritiri, nelle adunanze e via dicendo, senza dubbio. Però mi sono segnato qui, vi dico solo i titoli, alcune cose che sono, per dire, perché io ho privilegiato il vescovo, ma non è solo il vescovo, ho parlato del seminario, ho parlato dei consigli, le associazioni e via dicendo, vi furono delle attività emerse direttamente dal laicato, eccetera, eccetera. Per esempio, nel gennaio del 69, Don Ferraris scrive sul Biellese, fa come una intervista, la diocesi di Biella e le nuove esigenze pastorali, dove parla del consiglio pastorale diocesano, ma verso i consigli pastorali parrocchiali nel 69. Ancora, scusate, un altro articolo dialogare è utile, amarsi è necessario. Siamo nel 70, le vicende sociopolitiche, eccetera, eccetera, anche intraecclesiali, certamente nel fermento, per fortuna ce n'era. E Don Ferraris dà una dritta. Dialogare è utile, amarsi è necessario. Andiamo leggendo sui giornali cittadini liechi di non sopite diatribe, laici contro sacerdoti, laici tra di loro. La ricetta del concilio è anche questo, no? E ecco, io ho pensato che fosse giusto sentire Don Ferraris in questo. Nel fervore del dire e dello scrivere si è caduti in vari probabili errori e il presente intervento vorrebbe tentare una chiarificazione. E presenta, eccetera, alcuni fatti. E ancora, da ultimo, Chiesa biellese che nasce oggi su alcune istanze di attualità, appunto, è una di nuovo un'attenzione abbastanza ampia, ecco, e insomma direi che appare una vivacità certamente. Permettetemi almeno ancora una frase in quel testo del gennaio del 1968 intitolato appunto Una parola franca. Ecco, e concludo con queste parole. Nel clima di generale rinnovamento susseguente al Concilio non è a stupire se alcuni sentono un certo rammarico a staccarsi da antiche e care tradizioni. Non dice il contrario, no? L'attacco avrebbe potuto essere diverso. Sentiamo, no? Non è a stupirsi, eccetera. E ad instaurare nuovi sistemi di pensiero e di azione. Le resistenze, pur comprensibili, devono essere superate dal soffio nuovo di vita, che vuol significare una più concreta e vera inserzione nell'attualità, perché il senso cristiano possa più efficacemente far sentire la sua influenza sul mondo d'oggi, cioè su quello in cui viviamo. Questo è logico e doveroso, finché si sta entro le linee del rinnovamento tracciate dal Concilio e a noi note attraverso i suoi sapienti documenti. Ma ho la sensazione che talvolta si oltrepassino quelle linee e che l'idea del rinnovamento trascini, penso in buona fede, ad un pericoloso e ingiusto rovesciamento. Mi pare che talvolta non ci si fermi a ringiovanire quello che è invecchiato, ma che si intacchi anche quello che è essenziale e non si risparmino certi valori. Dico francamente, eccetera, elenca alcune cose. Il motivo, ripeto, non è certo quello, ma è quello del dovere di un pastore. Scusatemi della faccenda, ma ho fatto quello che ho saputo e potuto.
Non ho segnato la protesta.
Ah, mi dico una tutta.
la vita, sono qua.
Sì, vedo.
La vita dell'uomo, no? È una vita di passaggi, come la nostra fede è una vita di passaggi anche la nostra fede, che deve essere sempre in aumento, anche se ci sono degli errori, ma deve essere sempre in aumento. Più oggi, in questo momento, più di ieri, ma meno di domani. Grazie.
Grazie. È una cosa che mi pare logica, e il concilio e la recezione del concilio ieri come oggi tende proprio a questo, ecco, tende a che vi sia una crescita, una maturazione, uno sviluppo, senza alcun dubbio. Certo, è un programma valido.
Monsignore, allora eravamo giovani e io credo di interpretare e sentire di molti più presenti che allora provavano una grande gioia. Poi con degli errori, nel momento che andavamo a fare l'intenzione di preghiera, ci furono gli eccessi, va bene. Però finalmente gustammo la celebrazione eucaristica. Prima la messa era valida dall'inizio dell'offertorio. Qualcuno non lo sa, era così. E io ricordo di un paesino, della Toscana, dove c'era mio cugino, e gli uomini erano fuori a giocare a carte, a parlare. Finita l'omelia, qualche donna veniva a chiamarli e entravano in chiesa. L'omelia era poverissima e a caso, non si basava su Vangelo e letture. Dopo il concilio si cominciò a commentare il Vangelo e letture. E poi i preti davano di schiena e parlavano in latino. E poi, Monsignore, lei ricorderà, alla sinistra della Cappella del Santissimo in Cattedrale c'era un campanello con scritto Comunione. Cosa succedeva? Dopo la fine della messa, passavano 5-10 minuti, andavano a suonare il campanello e il sacerdote riusciva a dare la comunione a queste persone che non avevano partecipato alla liturgia.
Certamente sono proprio questi ricordi, ma esattamente questi fatti sono quelli che, come dire, ebbero possibilità di avere udienza ai più diversi livelli, fino a giungere appunto al... Guardate, se uno legge nella fase antepreparatoria del concilio, fase antepreparatoria, sapete, fu costituita dal mandare da parte di tutti i vescovi, teologi invitati e facoltà teologiche, suggerimenti di che cosa trattare questo concilio. Naturalmente arrivò una massa enorme di documenti, la commissione centrale antepreparatoria razionalizzò il tutto individuando temi e capitoli, no? Ebbene, si può dire che un buon 70% delle richieste vertevano soprattutto sull'aspetto della liturgia. La esigenza, la necessità di una riforma che voleva appunto superare questi problemi, questi fatti che si avvertiva, ecco. Ho visto qui dei confratelli sacerdoti, dobbiamo anche dire che noi a Biella il fatto della presenza del vescovo, da un certo punto, per esempio là, noi seminaristi dal liceo là non dicevamo più le preghiere della sera, dicevamo con pietà, per esempio. Ricordo che se si andava a un certo punto in là, se si andava, i chierici andavano alla messa capitolare in cattedrale, desiderava il vescovo Rossi che partecipassimo ad una e una soltanto messa alla domenica. Cioè, queste cose, il suo modo di predicare, veniva sempre da noi in seminario, faceva il possibile di venire agli inizi dei tempi liturgici, inizio d'Avvento, inizio di Quaresima, e nelle feste degli Apostoli. Perché trasmette? Poi se uno ci pensa, io poi ho studiato liturgia. Io sono convinto che la mia scelta è stata vedendo lui celebrare, certamente, e sentendolo parlare, che poi ci faceva scuola, poi prendevamo un giro, naturalmente, di solito era di venerdì che veniva, l'ultima ora. Allora quel giorno lì dicevamo, oggi pane tondo e liturgia. Ecco, era la giornata del pane tondo e liturgia. Ma non ha mai fatto, la sua scuola non era scuola di rubriche, no? Non ci ha mai presentato. Io ricordo aver sentito parlare della dottrina caselliana per la prima volta da lui, un grande maestro, eccetera. Ecco, per dire, insomma, quindi queste cose era proprio così, e per fortuna speriamo di non tornare indietro. Ma con tutta questa bella truppa qui, che adesso sa tutto sul concilio, sono sicuro che andremo invece avanti, come ci è stato ricordato prima.
Segnato la vita di tanti contadini e scelte, un po' più il suo coraggio, la sua intenzione, osava, nonostante essere tutti contro come me. Io penso che oggi dovremmo usare un po' di più.
Sono contento che hai ricordato quest'uomo, questa persona qui, per il quale anch'io sento davvero tanto affetto e ammirazione, che per la mia vita, per la mia formazione ha davvero tanto contato e tanto inciso. L'osare appartiene, credo, alla natura stessa del cristiano. Naturalmente, ecco, occorre poi, come sappiamo, riempire di contenuti questo osare, ecco, però credo davvero che un cristiano che non osa, innanzitutto, prima di tutto, a convertirsi, ad andare controcorrente su se stesso e per quanto riguarda se stesso, beh, e poi, ecco, certamente anche in altre, poi sorge anche il resto, certamente, però è così.
Vorrei fare una domanda. Ho sentito che lei è stato consacrato nel 66,
sì.
Quindi lei era giovane seminarista negli anni del concilio.
Sì.
Sarebbe bello sapere dal suo ricordo cosa si muoveva, cosa dicevate, per esempio il seminario tra sacerdoti e seminaristi, cosa si sentiva qui in Biella rispetto alla ricezione di questo evento straordinario. Ecco, io ho un ricordo, facevo l'elementare, quindi i miei genitori insegnanti ritornavano a casa e dicevano, si parlavano, le discussioni che avevano in aula gli insegnanti con i sacerdoti, gli insegnanti di religione, e ricordo un insegnante di religione che diceva ai colleghi, è qualcosa di sconvolgente, bisogna rivedere tutto, su tante cose in occasioni protestanti, cioè se ce l'ha sconvolti, ecco, lei cosa ci può dire, dottorella?
Da seminarista e poi da giovane sacerdote potrei dire alcune piccolissime cose. Evidentemente il seminario eravamo informati, di queste cose, ecco, si seguivano, avevamo informazioni, naturalmente, si leggeva, ma direi che le cose erano come veicolate a noi soprattutto da determinate scelte formative, educative. E allora, ecco, in maniera particolare, chi, magari senza parlarne tanto esplicitamente, ma con lo stile che ci aiutava ad ampliare la mentalità, era certamente Don Ferraris. Ecco. Perché? Perché quello che lui operava in noi, proponeva, era la capacità di attenzione al mutare della realtà, al mutare della società. E quindi, ecco, la possibilità, per esempio, di leggere i giornali. Leggevamo Settimo Giorno, no? C'era questo giornale di Orfei, questa rivista, che era una rivista un po' di punta, per dire. Ricordo queste cose, il suo modo di narrare la storia della chiesa biellese sotto la prospettiva soprattutto della pastoralità e della vicenda sociale, della presenza dei cattolici nella vita del nostro territorio. Ecco, sono cose che abbiamo un po' assorbito, ecco, tanti altri aspetti. Queste cose, certamente poi, diventato giovane sacerdote, io fui viceparroco a Tollegno, partecipavamo alle, appunto, queste adunanze vicariali. Non ricordo nella vicaria di Pralungo, allora era la vicaria di Pralungo, che vi fossero dei sacerdoti sconvolti, ecco. No, non mi pare. Don Leo non era sconvolto, per esempio, anzi era molto curioso, molto attento, ecco, e si leggevano i documenti, ci si confrontava. Evidentemente, bisogna pensare anche che nel 66 erano sacerdoti che erano stati ordinati anche il tempo della prima guerra mondiale. Però mi sia permesso dire questo: ho sempre notato, e lo noto tuttora, che ben sovente sacerdoti molto anziani sono molto più aperti di sacerdoti di media età. Basta.
Francesco, mi hai un po' anticipato adesso con quest'ultima risposta che hai dato, perché anche io volevo spendere due parole per esaltare il grande ruolo profetico di Don Ferraris, credo che è stato colui che l'ha sentito insieme con il Vasco Rossi, certamente, e l'ha sentito più profondamente questo evento di grazia del Concilio, e te lo faceva, te lo comunicava, no, in tutti i modi, io, sia in seminario e sia nella sede cattolica, no? Veramente c'era tutto il respiro del Concilio, del Magistero, proprio anche proprio nella spiritualità sua personale di Don Ferraris. Credo che dobbiamo moltissimo a Don Ferraris, tutti quelli che laici della diocesi in quella fase di assimilazione, no, della distanza di fondo del Concilio, per quello, no, di vedere la nostra fede, non deve essere chiesa nel mondo dove invece può. Poi sono molto contento che avete ricordato anche un farmaco, perché tra quelli che ha vissuto quel pomeriggio di inferno c'è
Occhino. Oh, certo, ti ricordi, Sì, hai ragione, io l'ho accennato ogni volta che ho presentato alcune delle iniziative, diciamo così, più significative di recezione del Concilio. È chiaro che vi era il suggerimento, vi era il colloquio, vi era il confronto con Don Ferraris. Ecco. Perché erano due personalità, Carlo Rossi e Don Ferraris, forti, forti, in modo diverso, ma forti. E credo proprio che anche il fatto che alcune cose abbiano potuto venire ad esistere ha voluto dire che il loro incontrarsi, il loro riflettere, il dar fiducia, eccetera, eccetera, esisteva, insomma, produceva qualche cosa. Ecco. Tante cose ho potuto dire, il fatto anche della missionarietà, eccetera, il fatto, pensate ai preti operai, pensate l'idea del luogo fuoco catena, come diceva lui, no? Cioè quel posto di orfanotrofio dove desiderava una delle cose che Don Ferraris non ha visto, che ha desiderato per tutta la vita, che venisse ad esistere un gruppo di sacerdoti oblati, cioè che non prendessero parrocchia, che vivessero una vita comune, fossero a disposizione del vescovo che li mandava a fare il viceparroco là, poi adesso fai il parroco qui, poi fai il... Ecco. E alla tentato, qualcuno, forse Don Pasquino, ho visto, cioè, ci sei stato, no? Insieme in quella iniziativa, un po' lui la faceva anche perché lui davvero non aveva né luogo né fuoco né catena, non sapeva effettivamente in certi momenti dove andare a mangiare, ma a parte questo, ecco, per dire insomma che certamente queste cose, ecco, si sarebbe potuto parlare anche del giornale, per esempio, no? L'importanza del giornale, le acli, eccetera. Allora avevano una grande, mi ricordo, eravamo in liceo, c'era stato il congresso provinciale, avvocato Don Torello, chi non ricorda Don Torello, viene a scuola, ci faceva religione, viene a scuola con il Lego lunedì mattina, titolo a tutte colonne, Don Torello dai via al centro-sinistra. Don Torello dai via al centro-sinistra. Ecco, cioè noi siamo cresciuti proprio in questo clima, per cui avevamo il desiderio di ascoltare i comizi, e dal teatro, non sapete dove era, sul seminario, si sentiva i comizi che erano in piazza del Sociale, e Don Ferraris lo sapeva, ma non è che venisse a sgridarci, addirittura quando erano, certo, non magari di paietta, ma ricordo un comizio di Rumor o altri, che venivano al Sociale, andavamo, noi si desiderava che ci andasse. Capite tutta la vicenda, no? Ecco, insomma, giustamente sono cose che hanno permesso una ricezione, vorrei dire, mediamente non, dove non abbiamo avuto, mi sembra, punte di conservatorismi gretti o punte, ecco, c'è stato un cammino con tante facce, con tante sfaccettature, non era pregiudizialmente, come dicevo, meno pieno degli sbarramenti preconcetti, ciò che magari ufficialmente non era, però attraverso appunto al magistero e alla formazione di laici e di sacerdoti di Don Ferraris, tutto rientrava in un alveo nuovo, ma giusto ed equilibrato. Ecco, questo mi pare di... Ripeto, sono cose che ho sentito io, che sento io, magari non sono così, come ho detto, è più sul filo del ricordo e dell'esperienza. Ecco. Queste cose non si trovano nei documenti, bisognerebbe leggere tanta corrispondenza, per esempio, no? Ma ecco.
Lasciamo la parola al vescovo. Io spero che questa sera sia nato in tutti noi un grande desiderio di uno studio appassionato della Chiesa diocesana, certamente nel contesto storico in cui le cose si sono manifestate, perché uno studio appassionato, curioso della Chiesa diocesana ci porta ad un'appartenenza più forte, ci porta a comprendere che quello che siamo è ben stretto legato con quello che è stato. Ho l'impressione che noi camminiamo stando seduti sulle spalle dei giganti. E riflettere sui giganti, sono stati fatti tanti nomi stasera, ci può far capire dove siamo. La storia certamente è maestra di luce, è maestra di ombre, ma ci aiuta ad andare avanti. Una cosa che ho detto al primo incontro comunque è che noi siamo figli del Concilio e tutto ciò che abbiamo vissuto è irreversibile. La centralità di Gesù Cristo e della Pasqua, la concezione di una chiesa misterica, ma erogo reticolare, popolo di Dio, con una struttura gerarchica all'insegna però del servizio, del grandiore, il rapporto chiesa e mondo, che non è più di ostracismo, di odio, ma di servizio, con impegno al dialogo, sapendo che Dio ama il mondo. E amare il mondo e gli uomini non vuol dire diventare mondani, qualcuno deve. Io penso che sarebbe bello fare un esame di coscienza. Siete invitati a suggerire per proseguire questo cammino di 10 incontri. E magari verranno tante suggestioni, tanti stimoli, tanti consigli, ma fare un po' di verifica, un po' di esame di coscienza forse sarebbe utile. Parafrasando ciò che diceva Paolo VI, posso confidare un sogno, forse non si realizza, come sarebbe bello se a conclusione dell'anno della fede Paolo VI fosse dichiarato beato. Molti di voi sono giovani, quindi magari Paolo VI non l'hanno sentito, conosciuto, non l'hanno seguito in quegli anni, ma chi tra di noi l'ha sentito, accolto il suo amore al Signore, la sua passione per la Chiesa, avrebbe questo grande desiderio, perché è stato un grandissimo atto. Fare un esame di coscienza, Piera, cosa dici di te stessa? Su tutti i versanti, magari sul filo di tutti i documenti conciliari. Viera, cosa dici di te stessa? Per rifondare le motivazioni. Donald Chester ci diceva che la riforma liturgica, prima costituzione conciliare, non è nata dal nulla, c'è stato tutto un cammino, ma un cammino che viene veramente da lontano. E in questa nostra terra vale la pena ricordare il beato Rosmini, con le cinque piaghe della Chiesa. E sappiamo bene che la piaga forse più acuta che Rosmini denuncia è proprio la non partecipazione nella preghiera e nella liturgia, la distanza del popolo dall'altare, come dice lui. Ed è proprio Rosmini. Secolo primo del Concilio, per cui è un cammino lungo. E mi veniva in mente mentre sentivo parlare questa sera, io sono nato l'anno dopo Donald Chester e l'esperienza che io ho vissuto anche da studente di biologia, quando mamma, pur avendo 6 figli e pur essendo molto impegnata, però era donna da messa quotidiana, tornando a casa dopo il 65 con il nuovo Ordonis, disse in piemontese: ma che bella preghiera, adesso quando vado a Massa devo piangere il rosario. Che bella donna da rosario completo di tutti i giorni, che bello che preghiera, adesso quando vado a Messa non devo più dire il rosario. Forse qualche giovane queste cose non le sa e dimentica. Nella liturgia c'è tutta la vita, ecco perché in fondo una relazione storica su come è stato recepito il concilio nella diocesi di Biella con la figura centrale di quel pastore che all'inizio del concilio aveva 72 anni. Non era giovane. Monsignor Rossi è partito per il concilio e aveva 72 anni. E ha lasciato la diocesi a 82 anni, quando il Papa, dopo le nuove norme, ha accettato le dimissioni e ha vissuto fino a 90 anni. Ma lì dietro c'è tutto un popolo, c'è tutta una comunità diocesana, c'è tutto un presbiterio in cui veramente nella liturgia c'è tutta la vita. C'è la concezione del, certo, il primato della Pasqua, il primato di Dio, ma c'è la concezione della Chiesa nella liturgia. Cosa si intende per la Chiesa? Fino a farci percepire come la liturgia cambia la vita e cambia la storia, perché nulla è così tanto rivoluzionario come il sacrificio pasquale di Gesù Cristo vissuto nella nostra vita, celebrato nella nostra vita. E allora veramente penso che per tanti di voi, tutti voi che avete potuto godere 10 sere consecutive e quindi per più di 2 mesi di questi incontri, con tante voci ascoltate, testimonianze, certamente con della passione, penso che ci sentiamo più che mai figli del Concilio. Il Concilio che ha ancora tante energie da sprigionare. Certo, come dicevo, nell'omelia funebre di Monsignor Giustetti giovedì pomeriggio, quel nostro caro padre vescovo che non ha mai detto del concilio luoghi comuni, ma l'ha sempre citato puntualmente e con precisione, e l'ha attuato nella vita. Mi ha fatto piacere dove c'è stato iniziato ricordando Monsignor Giustetti. Forse è anche bello terminare ricordandolo, perché l'ha vissuto il Concilio, con il modo con cui ha fatto il pastore, con cui ha guidato, a costo, in certi momenti possiamo dircelo, a costo di essere magari non capito, perché magari non abbastanza impositivo, non abbastanza con delle decisioni, no? Preferiva piuttosto aspettare che le cose maturassero, ma che si arrivasse in modo convinto alle decisioni. L'ha vissuto e certamente è stato un vescovo del Concilio senza apparenze esteriori, senza, no? Ma con molta umiltà e con molto spirito di dedizione. Abbiamo avuto tanti pastori, tanti preti e tanti laici che si sentono veramente figli del Concilio, e il Concilio ci parla ancora. Forse facendo un esame di coscienza piena, cosa dici di te stessa alla luce di tutti i documenti conciliari, tutti i documenti conciliari, forse potremo capire che la recezione del Concilio è appena iniziata, anche se è irreversibile, ed è irreversibile perché non è stata un'opera umana, è Dio che agisce nella storia della Chiesa e del mondo, il continuo agire, ed è Lui che ci spinge, il vero motore della storia. Non c'è una storia costruita dagli uomini, un'altra storia costruita da Dio. Non ci sono storie parallele, ma secondo la nostra fede c'è un'unica storia, che è storia santa, in cui Dio agisce e in cui ci siamo tanti, no, tante volte noi invece che siamo un po', no, un po' fuori giro, magari mettiamo delle accelerazioni indebite o usiamo troppo il freno a mano. Grazie Don Cesare, grazie a tutti voi e a voi.